Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi il giornalista professor Romolo Augusto Staccioli, come ormai sapete, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Ti ho presentato bene stavolta?
No.
No, manca?
Perché mi presenti come giornalista, che se lo sanno
è
i riduttivo,
giornalisti. È riduttivo. Ma io non posso dire ogni volta giornalista da ben 50 anni.
No, non lo dire. Professore.
Professore. Allora, prima di iniziare, vorrei chiederti come stanno andando le lezioni Forma Urbis. Ne abbiamo parlato giorni fa.
Certo.
Lineamenti di storia urbanistica ed edilizia della Roma antica. Come sta andando? Avete fatto due lezioni?
Sta andando benissimo, sì, due lezioni. Abbiamo appena iniziato, venerdì faremo la terza.
Ci sono
una trentina di iscritti, di frequentanti, e quindi va bene il numero ideale. Una bella sala, ben attrezzata, addirittura un'aula affrescata con i soffitti affrescati, quindi non capita tutti i giorni di fare scuola in ambienti come questo della Fondazione Besso. Bene,
sei contento?
Proseguiamo tranquillamente.
Allora, dopo aver parlato delle caserme dei pretoriani, oggi ci occupiamo delle caserme dei pompieri, vigili del fuoco di una volta. Dimmi.
Posso occuparmi di altre caserme prima di arrivare a quella dei pompieri?
Tu cambi i programmi
corsa? Sempre in caserma stiamo.
In caserma, vabbè, ma non facciamo, vuoi più parlare dei pompieri?
Facciamo pure attenzione, perché c'è qualcuno che ha parlato di caserma a proposito dei partiti politici, no? E quindi noi parliamo di caserme dell'antichità, non entriamo nelle diatribe dei giorni nostri.
Così mi fai fare delle figuracce.
No, perché?
Sì.
No, sempre caserme sono.
No,
sempre perché
caserme,
c'erano
non
rimaste.
I pompieri.
Sì, dopo quella dei pretoriani, almeno a citarla, anche perché non è che ne sappiamo molto, ma per esempio citare la caserma dei vigili urbani, non lo vuoi fare?
Certo.
A Roma, la caserma dei vigili urbani, che si chiamavano urbaniciani, no? Quindi praticamente vigili urbani. Non so perché oggi l'abbiano ribattezzate polizia municipale, andava tanto bene vigili urbani, e vigili urbani era anche il nome classico. Comunque, erano anche qui diverse coorti, 3.000 uomini, fondate da Augusto, e avevano la loro caserma chiamata Castra Urbana. Vedete che è sempre al plurale il nome della caserma, esiste il singolare castrum, però in genere viene usato al plurale quando si tratta di grandi caserme, di grandi impianti che ospitavano centinaia, anche migliaia di uomini, e quindi col plurale davano un po' l'idea di come fossero queste caserme quanto alla loro estensione. Bene, dove stavano i Castra Urbana? Non ne sappiamo molto, dovevano essere delle parti di Piazza di Spagna, però non è stato mai trovato nulla di particolarmente significativo. Limitiamoci a questo.
E fra qualche giorno parleremo anche di Piazza di Spagna.
Ecco, vedi, ci torneremo allora.
Di che cosa si occupavano? Il traffico delle carrozze?
Polizia urbana, quello che fanno oggi più o meno i nostri vigili urbani. Credo che si occupassero, non so se ci sono testimonianze precise, ma magari anche del controllo dei mercati, tanto per dirne una. E insomma di tutte le cose che avvenivano in città, anche del traffico, per quanto il traffico, lo dicemmo già un'altra volta, durante le ore diurne praticamente non esisteva, Roma era una grande isola pedonale, il traffico circolava di notte, e non lo so se i vigili urbani stavano in servizio anche di notte, magari invece se ne stavano a casa a dormire, perché di notte, adesso poi lo diremo, c'erano i pompieri invece che giravano e vigilavano. Però anche questa è una curiosità, non vuoi ricordare prima dei pompieri che a Roma c'erano due caserme di marinai?
Ma per carità, certo.
Due caserme di marinai a Roma, che non era un porto di mare, ce l'aveva vicino il porto, ma certamente. Beh, erano due caserme di marinai che erano incaricati di regolare, di manovrare, di sistemare i grandi teloni che riparavano gli spettatori dal sole nel Colosseo, i velaria come venivano chiamati. E per fare un'operazione di questo genere, pensiamo, no? Lì
stati certo.
50 metri d'altezza circa, quella grande estensione, quella grande superficie, questi veloni, questi velaria, questi teloni che erano naturalmente divisi, no? In parti, non poteva essere uno solo, quindi dovevano essere manovrati a seconda del sole, a seconda dello spostamento del sole. Giusto i marinai potevano fare cose di questo genere, abituati, no? Come erano a quei tempi.
E col Tevere non c'entravano niente.
Le corde, no, no. Ecco, quindi erano due, erano ogni volta un distaccamento di marinai che rimaneva in servizio per un mese e che veniva alternativamente una volta dalla base navale di Capo Miseno vicino Napoli nei campi Flegrei e la volta successiva dalla base navale di Ravenna, o meglio di Classe, che era il porto di Ravenna. A Classe e a Miseno erano di base le due grandi flotte imperiali del Mediterraneo e quindi ogni mese da queste basi partiva questo adesso mi viene in mente un fattarello che proprio riguarda il periodo dell'impero di Vespasiano, quello che stiamo celebrando ancora, no? Il centenario della nascita in questi giorni del 2009, anche con la grande mostra al Colosseo eccetera. Bene, Vespasiano pare che ai marinai di Capo Miseno, che volevano un sussidio, qualche cosa, un aumento di paga per potersi comprare le scarpe nuove, Vespasiano gli rispose che vengano a piedi se le scarpe non funzionano, no? Per dire, no? I tagli alla spesa pubblica che si facevano anche allora.
Drastici.
Dunque, questi marinai allora avevano le loro caserme, una caserma per quelli di Miseno e una caserma per quelli di Ravenna. I castra misenatium, dei misenati, sappiamo che si trovavano nella, diciamo, proprio alle pendici del Colle Oppio, su via Labicana, al Colle Oppio verso via Labicana. E mentre invece è più difficile stabilire il sito della caserma dei Ravennati, che però doveva essere in Trastevere, diciamo più o meno dalle parti di Santa Maria in Trastevere. Ecco. Fra parentesi, si può anche aggiungere che questi marinai facevano anche servizio in occasione dei grandi spettacoli di battaglie navali che avvenivano ogni tanto nei grandi bacini artificiali che erano stati realizzati proprio per questo, per fare queste finte battaglie navali, che poi non erano finte perché praticamente loro lo facevano sul serio. Ecco, allora, un'ultima, ancora due.
Ancora due e poi basta.
No, perché è interessante sapere anche quante ce n'erano, nonostante che Roma fosse, diciamo,
parliamo sempre dei marinai,
una città smilitarizzata, e che non ci fossero presidi di militari veri e propri, di, per esempio, di legionari, non è mai esistito questo. Però aveva appunto tutte queste caserme che ospitavano uomini addetti a varie funzioni. Ecco, per esempio, ce n'era un'altra caserma, una caserma ancora speciale, che serviva per ospitare i soldati che venivano dagli eserciti provinciali, soprattutto dagli eserciti ausiliari di provincia, che venivano a Roma, diciamo, in missione, per qualche motivo particolare.
Una foresteria.
C'era una sorta di foresteria. E infatti questa caserma si chiamava, aveva il nome di Castra Peregrina, cioè per i peregrini, che nell'antichità, in latino, non significa i pellegrini come diciamo noi oggi, cioè per motivi religiosi. Peregrini nell'antichità e in latino significa forestieri. Quindi anche a Roma si dice ancora, io l'ho sentito dire, no, peregrini, a pellegrini, proprio rivolti ai forestieri, che potevano anche non essere pellegrini nel senso religioso. A Roma si dice pellegrino quando uno è forestiero, ed è una bella, anche questa, notazione di continuità. La caserma, questa sì, la conosciamo, ne conosciamo anche in parte i resti. Stava dove poi è stato costruito il grande, è stata costruita la grande chiesa, quella rotonda di Santo Stefano Rotondo. Sotto Santo Stefano Rotondo ci sono i resti di questa caserma di Castra Peregrina, fra l'altro dove c'è anche un mitreo, un santuario del dio Mitra, che era particolarmente venerato nell'esercito e soprattutto nei reparti di stanza in Oriente e quindi anche a Roma, quando si trasferivano a Roma. L'ultima di queste caserme particolari, prima di arrivare ai pompieri, era quella dei cosiddetti Equites Singulares, che erano, diciamo, la guardia montata a cavallo. Questi sì erano i veri corazzieri. I pretoriani avevano anche i reparti a cavallo, ma erano soprattutto, diciamo, di fanteria. Questi no, questi erano tutti a cavallo ed erano appunto quelli che da noi sono oggi i corazzieri, una guardia particolare dell'imperatore, creati da Traiano, con una caserma che fu allestita per l'occasione, naturalmente, che stava dalle parti di via Tasso. Anche lì ne conosciamo alcuni resti. Ma questa era la caserma, la prima caserma, la caserma che poi fu sostituita da una caserma nuova fatta costruire da Settimio Severo. Infatti si chiamarono Castra Priora i primi e Castra Nova i secondi. E questa fu fatta costruire da Settimio Severo, dove è oggi la Basilica di San Giovanni in Laterano, quindi a non molta distanza dalla vecchia, che stava lì a via Tasso. Quando Costantino sciolse il corpo degli Equites Singulares, così come aveva sciolto quello dei pretoriani, perché tutti avevano combattuto per Massenzio contro di lui nella battaglia di Ponte Milvio, quando Costantino sciolse questo corpo, la caserma rimase inutilizzata e Costantino la regalò al Papa, Silvestro, no, che era il Papa di quel momento, e sui resti di questa caserma fu costruita ad opera dello stesso Costantino la Basilica Cattedrale di Roma, dedicata al Salvatore, prima in origine, e poi ai due Giovanni, no, Battista ed Evangelista. Sotto l'attuale basilica, oltre ai resti della basilica costantiniana, ci sono, e di notevole consistenza, vale la pena di andarli a vedere quando si può, quando è possibile, ci sono i resti di questa caserma degli Equites Singulares di Settimio Severo. La continuità a Roma, no? Su un edificio importante sopra un altro edificio pure di una certa importanza, i secoli che si susseguono e le testimonianze dei vari secoli che si sovrappongono, insomma, è una città particolare, non c'è dubbio. Roma è una
unica.
Fa storia a sé.
Allora,
vuoi parlare dei pompieri adesso?
Caserme dei vigili urbani, caserme dei marinai,
sì.
Caserma dei pellegrini intesi
come forestieri, caserma degli Equites Singulares
e i corazzieri.
E che sono i corazzieri?
I corazzieri.
Vedi quante ce n'erano.
Ci andiamo adesso ai poveri
adesso
pompieri.
Adesso resta da dire di quelle caserme pure di tipo particolare, perché insomma qui veramente si tratta di caserme un po' speciali, no? Che erano le caserme dei pompieri, o le stazioni diremmo oggi, dei vigili, perché anticamente si chiamavano vigiles, vigili, senza altre specificazioni. Noi li chiamiamo vigili del fuoco, ma allora bastava indicare col nome di vigili, perché erano appunto quelli che vigilavano, che sorvegliavano la possibilità che scoppiassero incendi, perché la loro azione era soprattutto di prevenzione. Oggi i pompieri intervengono quando un incendio è scoppiato, a parte gli altri casi, ma parlando di incendi, no? Prima scoppia l'incendio e poi si chiamano i pompieri che accorrono a spegnerlo. Questi no. Ecco perché si chiamavano vigili, perché oggi tutto sommato è un po' improprio parlare di vigili del fuoco, perché
non vigilano, arrivano,
non vigilano,
dopo
intervengono, ecco. E invece anticamente gli antichi erano sempre molto più precisi, poi figuriamoci il latino, parlavano dei vigili perché vigilavano con ronde vere e proprie, soprattutto di notte vigilavano alla ricerca di possibili focolai di incendi che c'erano sempre, perché una delle grandi piaghe della Roma antica è stata proprio quella degli incendi, no? Che scoppiavano, sicuramente non passava notte che non ce ne fosse uno.
Per via delle costruzioni in legno?
Per via di alcuni, c'erano dei motivi, diciamo, che giustificano questa enorme diffusione degli incendi. Come hai detto tu, il grande uso del legno nelle case, no? Anche negli interni, negli appartamenti, tramezzi, soppalchi, sopraelevazioni e poi soffitte, sottotetti, balconi, eccetera. Ma soprattutto noi non ci pensiamo, ma la presenza del fuoco all'interno delle case,
torce, candele,
appunto, sia per l'illuminazione, l'illuminazione o con candele, torce, ma soprattutto candele di cera, oppure lampade a olio, lucerne a olio, quindi col fuoco vivo, e poi il riscaldamento. Durante l'inverno il riscaldamento è fatto con scaldini, con braceri, quindi il fuoco era presente continuamente negli appartamenti innegati. E poi, proprio manco a fare l'apposta, no, la mancanza dell'acqua negli appartamenti, dell'acqua corrente, dell'acqua. Tant'è vero che a partire da un certo momento fu fatto obbligo agli inquilini di tenere in casa dei secchi d'acqua,
no? Una sorta di estintori.
Come estintori, sì, per ogni evenienza.
E nei pompieri dove la prendevano l'acqua una volta intervenuti?
A Roma? Fai questa domanda per Roma antica, che c'erano 11 acquedotti che portavano acqua da tutte le parti. L'antica Roma,
sì,
navigava,
questo sì, navigava, ma come, sull'acqua. Ma come? Andavano, caricavano e tornavano.
Certo, depositi da tutte le parti, acquedotti, prese no, diretta dagli acquedotti. Se c'era una cosa che non mancava a Roma, anche il vino non mancava. Ma era soprattutto l'acqua, insomma, veramente. Non c'è mai stata una città al mondo che abbia avuto tanta acqua a disposizione pro capite come l'antica Roma. Nessuna città l'ha mai raggiunta come disponibilità. Anche se poi non c'era l'acqua in casa. Ma mi pare che ne parlavamo anche di questo, quando parlavamo delle terme, eccetera. Ora, per fare tutto questo, Augusto, il solito Augusto, ed è lui, perché è lui che riorganizzò la città sotto tutti i punti di vista, con interventi che poi praticamente rimasero in funzione fino alla fine del mondo antico, con piccole modifiche, eccetera. Augusto, appunto, istituì un corpo, il corpo dei Vigiles, di 7 coorti, che avevano ognuna dai 500 ai 1000 uomini, quindi anche qui un numero piuttosto notevole, almeno 3500, ecco, erano i pompieri a Roma.
In un'epoca in cui gli abitanti quanti erano?
Beh, oddio, da quel momento in poi, crescendo ancora per qualche tempo e poi stabilizzandosi, arrivarono certamente al milione di abitanti, no? Forse lo superarono. Allora, anche i vigili erano divisi in coorti, 7 coorti, il che significa che ogni coorte doveva sorvegliare 2 delle regioni, dei rioni della città. Lo stesso Augusto aveva diviso Roma in 14 regioni e quindi 7 coorti per 14 regioni voleva dire che ognuna di esse ne sorvegliava su 2 regioni, avendo però in ognuna delle regioni un suo, come lo potremmo chiamare, posto di guardia, una sua base, una sua stazione, proprio diremmo oggi, che gli antichi ricordano appunto il numero di 14 e che chiamavano escubitoria al singolare, escubitorium, un termine che deriva dal verbo escubare, dormire fuori, dormire all'aperto.
E da qui le ronde, queste ronde di
guerra. E quindi spesso significa non dormire, no? E cioè vegliare. È un termine quindi che era appropriato alle loro funzioni. Ronde notturne. Questa è una cosa importante da dire. Noi non conosciamo l'ubicazione, naturalmente, di tutte queste stazioni dei vigili, dei pompieri. Però ne conosciamo una in particolare, ne conosciamo i resti. Ed era la caserma o la stazione della 7ª coorte, no? Che aveva fra le sue
tra, a quale rione corrisponde?
Tra le sue due regioni, la sorveglianza del Trastevere. E infatti questi resti si trovano proprio in Trastevere, dietro, che si possono visitare, dietro il Cinema Reale, proprio in via della Settima Corte, è stata chiamata così proprio per questo, una scoperta fatta per caso nel 1866, è stata ritrovata e scavata in parte perché altre parti sono ancora sottoterra, o meglio sotto le case che stanno l'intorno, ed è abbastanza interessante. Dopo l'ingresso, per esempio, c'è un bell'atrio con una fontana al centro. Sopra c'era a pavimentare questo atrio un bellissimo mosaico in bianco e nero che è sparito durante la guerra, purtroppo, è stato distrutto, perché durante la guerra evidentemente ci hanno fatto un rifugio antiaereo. Starà a 7-8 metri sotto il livello stradale attuale, e però appunto subì danni anche abbastanza notevoli, come la distruzione di questo mosaico. Sull'atrio si affaccia anche un'edicola, una sorta di sacello che era dedicato al Genius Loci, no? Alla divinità protettrice del luogo, come sta scritto. E insieme al nome proprio Excubitorium, insieme alla menzione Settima Corte, sono tutte cose che sappiamo benissimo, come stava scritto su graffiti fatti dagli stessi vigili sull'intonaco delle pareti, anche questi purtroppo scomparsi. È interessante perché appunto nominano proprio la Settima Corte, mi raccomando corte, non corte come dicono quelli che cantano l'inno di Mameli, stringiamoci a corte, come se dovessimo andare dalla regina Elisabetta, no, stringiamoci a corte. Fra parentesi.
Chi lo sa poi?
Chi lo sa, ma insomma...
No, chi sa
l'inno, sì, appunto dico, ma chi lo sa dice corte perché fa prima naturalmente. Dico, su questi graffiti è interessante, questi graffiti su questi intonaci erano appunto così come si fa ancora oggi, ognuno scrive quello che vuole, certe volte scempiaggini, oscenità eccetera, però ce ne sono alcuni che sono interessanti per noi, perché fra l'altro ci permettono di datare questi graffiti fra il 215 e il 245 della nostra era, terzo secolo, quindi. E ce n'è uno, ne cito due. Uno che dice omnia tuta, va tutto bene, tutto è sicuro. Si vede qualcuno rientrato dal suo servizio in una tironda, non aveva trovato nessuno, niente, e scrive sopra omnia tuta, tutto bene.
Una sorta di registro.
Beh, vabbè, ma è una cosa così, quasi una cosa spontanea che viene da dire proprio con una certa soddisfazione, voglio dire. Mentre un altro, e questo forse è ancora più significativo, su un altro di questi graffiti si legge Lassus sum, successorem date, no? Sono stanco.
Chiamate qualcun altro.
Si potrebbe dire sono stracco, no? Datemi il cambio. È carina questa,
è
proprio quello
carina.
Che rientra pure lì, ha fatto il servizio. I servizi duravano, i turni duravano per un mese, poi si alternavano naturalmente, ma per un mese di seguito, tutte le notti, questi uscivano. Ci sarebbe da parlare anche, non lo so, lo possiamo sempre fare un'altra volta, ci sarebbe da parlare di come intervenivano.
Perché infatti questo, è quello che ti chiedevo,
perché
l'acqua
è interessante.
Sì, gli 11 acquedotti, sì, ma come la prendevano, con
certo,
i carretti? Con...
Certo, ma l'acqua poi era soltanto una parte di tutto l'armamentario che era fatto, avevano perfino i materassi, quelli per accogliere la gente che si buttava dalle finestre, insomma, o dalle terrazze, tanto per dirne
quello
una.
Che oggi è il telone.
Certo, perfino le macchine come le macchine da guerra, lanciasassi, lanciapietre, con le quali demolivano le pareti pericolanti o isolavano, no, un ambiente da un altro per impedire il propagarsi del fuoco, eccetera, eccetera. Volendo se ne potrà riparlare.
Ci possiamo
volta.
Ritornare, questo quindi uno sguardo alle caserme della Roma antica, abbiamo detto quelle dei pompieri, quelle dei vigili urbani, quelli dei marinai, insomma, ci hai dato molte informazioni. Allora noi ringraziamo Romolo Augusto Staccioli. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, prego.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.